Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto e vi ricordo che nello studio del libro profetico di Amos abbiamo per ora visto i giudizi contro Damasco e i Filistei nel primo capitolo. Arriviamo ora a considerare il giudizio espresso contro la Fenicia. Esso non riguarda tanto il fatto che comprando gli uomini di Israele come schiavi dai Filistei li rivendesse per tutto il mondo poi guadagnandoci parecchio. Il suo giudizio riguardava invece il fatto di aver rotto il patto con Israele. Infatti, Iram, il re di Tiro, fu un intimo amico personale del re Davide e fra di loro ci furono molti anni di amicizia. Per molto tempo nessun re di Israele o di Giuda aveva mai fatto guerra contro la Fenicia, ma ora la Fenicia aveva rotto il trattato e si schierava contro di lei, come leggiamo da questi versetti, il 9 e il 10 di Amos, capitolo 1. Così parla il Signore. Per 3 misfatti di Tiro, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché hanno messo in mano ad Edom intere popolazioni deportate da loro e non si sono ricordati del patto fraterno. O manderò dentro le mura di Tiro un fuoco che divorerà i suoi palazzi. Ancora troviamo le parole già ripetute precedentemente. Così parla il Signore. Per 3 misfatti di Tiro, anzi per 4. E avrebbe probabilmente potuto elencarne 100 di motivi, ma menzionerà i più importanti. Io non revocherò la mia sentenza, perché hanno messo in mano a Edom intere popolazioni, deportate da loro, e non si sono ricordati del patto fraterno. In altre parole, avevano rotto il patto che essi avevano stipulato con Israele. Per primi furono gli Assiri che vennero contro Tiro e non riuscirono a prendere la città. Poi vennero i Babilonesi agli ordini di Nabucodonosor e presero la città. Infatti è risaputo che Nabucodonosor, distruggendo la vecchia città sulla terraferma, costrinse gli abitanti di Tiro, la grande città dei Fenici, a ritirarsi su un'isola lontana, un chilometro circa, e lì essi ne costruirono un'altra. Circa 250 anni dopo arrivò Alessandro il Grande, il quale, vedendo quella città molto prospera e molto ricca sull'isola, vi costruì un ponte affinché la collegasse alla terraferma. Senza saperlo, nel fare ciò, egli adempì la profezia di Ezechiele, nella quale Dio diceva che avrebbero completamente distrutto il suolo dell'antica Tiro e che l'avrebbero buttata nell'oceano. Anche questa profezia la puoi trovare scritta nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 26. Successivamente, Alessandro, costruendo questo ponte verso l'isola, conquistò Tiro distruggendola e realizzando letteralmente, alla perfezione, la profezia di Amos riguardante il suo giudizio. Ancora una volta, amico, amica, permettimi di portare la tua attenzione su quanto dice il Signore a riguardo di una profezia futura, nella quale egli afferma che tornerà dal cielo per rapire tutti coloro che gli appartengono. Tu sei certo che farai parte di queste persone che lo incontreranno nel cielo, fra le nuvole? Sai, non ti sto parlando di un rapimento effettuato da qualche astronave di extraterrestri, ma dal Signore Gesù stesso, il quale disse: «Ritornerò e vi porterò con me». Per poter essere certo di far parte di questa moltitudine di persone che verranno rapite, devi avere un biglietto speciale che ti sarà consegnato quando, riconoscendoti un peccatore e pentendoti, crederai in Gesù Cristo come colui che è morto per espiare i tuoi peccati e che è risuscitato per dimostrare che era Dio. Ora, tu sai cosa devi fare per avere questa certezza. Sappi che la responsabilità sarà solamente tua se quel giorno tu sarai lasciato ad affrontare il giudizio che Dio riverserà su tutti coloro che hanno rifiutato di chiedergli questo biglietto. Egli lo offre gratuitamente a tutti coloro che credono nel suo Figlio Gesù Cristo. Dopo queste parole, che ti consiglio di prendere in seria considerazione, passiamo a considerare un altro giudizio che Dio esercitò nei confronti di Edom per lo spirito vendicativo che essi ebbero nei confronti dei loro fratelli israeliti. Prima della vendetta, una persona di solito prova gelosia, e gli edomiti furono gelosi dei loro fratelli. Ricorderai che abbiamo già detto che il termine Edom indica Esaù e che il termine Israele indica Giacobbe. Infatti Giacobbe ed Esaù erano fratelli gemelli, i figli di Isacco. A riguardo leggiamo i versetti che si riferiscono a questo giudizio. Così parla il Signore. Per 3 misfatti di Edom, anzi per 4, io non revocherò la mia sentenza, perché ha inseguito suo fratello con la spada, reprimendo ogni compassione, e perché mantiene la sua ira per sempre, e serba la sua collera in perpetuo, io manderò in Teman un fuoco che divorerà i palazzi di Bozra. Erano i versetti 11 e 12, sempre dal capitolo 1 di Amos. Questa profezia si adempì alla perfezione. Pensate che nella città fortificata di Petra, la capitale di Edom, che si trovava a Teman, tutto ciò che poteva bruciare fu bruciato, fu distrutto. I palazzi di Bozra furono rasi al suolo e scomparvero. Questa profezia contro Edom fu adempiuta letteralmente. Il giudizio scese su di loro a causa del loro spirito vendicativo, dettato dalla gelosia che ebbero verso i loro fratelli, verso Israele. Ora arriviamo all'ultimo giudizio annunciato da questo primo capitolo e riguarda Ammon. E il motivo fu per i numerosi crimini violenti e malvagi che compirono. Considerando ora questa nazione degli Ammoniti, geograficamente potresti vedere che è come se ci stessimo muovendo in cerchio. Abbiamo iniziato con la Siria, siamo passati alla Fenicia, giù in Filistia, poi oltre verso Edom a sud ed ora ad Ammon. Leggiamo quindi i versetti 13 e 14 di Amos capitolo 1 che lo riguardano. Così parla il Signore: per tre misfatti dei figli di Ammon, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché hanno sventrato le donne incinte di Galad per allargare i loro confini. Io accenderò dentro le mura di Rabba un fuoco che ne divorerà i palazzi in mezzo ai clamori di un giorno di battaglia, in mezzo alla burrasca in un giorno di tempesta. Il loro re sarà deportato insieme con i suoi principi, dice il Signore. Gli Ammoniti, che si trovavano sulla riva a est del Giordano, si unirono con gli Assiri per combattere contro Israele, per allargare i loro confini, e per questo Dio li giudicò, dicendo: «Io accenderò dentro le mura di Rabba un fuoco che ne divorerà i palazzi». Rabba era la capitale degli Ammoniti ed era una grande città. Più tardi fu chiamata Filadelfia dai greci e oggi la conosciamo come Ammon, la capitale della nazione della Giordania. Visitandola potresti vedere intorno a essa rovine di grandi civilizzazioni del passato che furono totalmente distrutte. Infatti la moderna Giordania fu costruita sulle rovine della nazione degli Ammoniti. Potremmo andare nel secondo libro dei Re, al capitolo 8, versetti 12 e 13, e vedere il peccato che ha portato il giudizio di Dio contro di loro. Leggeresti: Azael disse: «Perché piange il mio Signore?» Eliseo rispose: «Perché so il male che farai ai figli di Israele. Tu darai alle fiamme le loro fortezze, ucciderai i loro giovani con la spada, schiaccerai i loro bambini e sventrerai le loro donne incinte». Azael disse: «Ma che cos'è mai il tuo servo, questo cane, per fare delle cose tanto grandi?» Eliseo rispose: «Il Signore mi ha rivelato che tu sarai re di Siria». In altre parole, Eliseo disse ad Azael: «Tu dici che solo un cane farebbe ciò, ma tu lo farai». Cane o non cane, Azael fece proprio ciò che solo un cane avrebbe fatto. Leggiamo in questi versi delle cose violente che egli avrebbe fatto ai bambini di Israele. Egli avrebbe schiacciato i loro bambini, sventrato le donne incinte. Era una cosa orribile, bruttissima, e fu per questo crimine che Dio avrebbe giudicato gli Ammoniti. Iniziando ora il capitolo 2, vi troviamo come soggetto il giudizio che Dio ordinò ad Amos di pronunciare contro Moab, Giuda e Israele. Leggiamo quindi il primo versetto. Così parla il Signore: per tre misfatti di Moab, anzi per quattro, io non revocherò la mia sentenza, perché ha bruciato e calcinato le ossa del re di Edom. Io considero quest'uomo, Amos, un grande predicatore, e forse ce n'è stato solo uno come lui. Egli usa espressioni inusuali, per tre misfatti di Moab, anzi, per quattro. E questo è il suo modo di dire, ne menzionerà solo una specificatamente. Io non revocherò la mia sentenza, perché ha bruciato e calcinato le ossa del re di Edom. Il giudizio contro Moab è per un terribile spirito di vendetta. Infatti i Moabiti avevano avuto una vittoria nella battaglia contro i loro nemici, gli Edomiti, ed avevano ucciso il loro re con una malvagità inaudita. E tu penseresti che ciò sarebbe stato abbastanza? No. Essi andarono oltre, bruciarono anche le ossa del re con la calce. I Moabiti, agendo in questo modo, manifestarono il loro spirito di vendetta al massimo grado. E Dio dice che egli li giudica per questa malvagità. Non penso che gli uomini del terzo millennio siano diversi da questi, considerando la crudeltà con la quale essi esercitano i loro misfatti più abietti verso le persone, e in particolare verso i bambini. Anche per questo, un giorno, il Signore eserciterà i suoi giusti giudizi. Ma leggiamo i versetti successivi, il secondo e il terzo di Amos, capitolo 2, che ci dicono come sarebbe stato questo giudizio. Io manderò in Moab un fuoco che divorerà i palazzi di Cheriot. Moab perirà in mezzo al tumulto, alle grida di guerra e al suono delle trombe. In mezzo ad esso sterminerò il giudice e ucciderò tutti i suoi principi con lui, dice il Signore. Moab perirà in mezzo al tumulto. Ciò sta a significare che Moab come nazione sarebbe scomparsa con un grande boato. Infatti questa fiera popolazione fu portata più tardi all'estinzione per mano di Nabucodonosor e da allora non si è più visto un moabita. Ma è anche interessante considerare che molti anni prima di questa distruzione, da questo paese pagano venne una persona semplice ma molto importante. Essa è Ruth, che successivamente divenne la moglie di Boaz e la bisnonna di Davide. La sua storia è interamente riportata in uno dei libri più amabili della Bibbia e Ruth è anche riportata nella linea genealogica che porta a Gesù Cristo. Questo popolo pagano ebbe un inizio molto triste e anche una triste e tragica fine come nazione. Ma la storia di Ruth rivela quello che la grazia di Dio può fare nella vita di un credente se il credente glielo permette. E tu, amica, amico, potresti discendere da una famiglia molto importante come da un'altra molto umile, ma come Ruth potresti diventare un principe o una principessa per la fede nel Signore Gesù. Solo Lui ti può dare il diritto di diventare un figlio o una figlia di Dio. Pensa quale onore essere erede di Dio e coerede con Cristo per l'eternità. Quello che ti sto dicendo non è uno scherzo, ma è la verità. Gesù lo dice con queste parole. In verità, io vi dico che chi crede in me ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. E tutto ciò di cui stiamo parlando, tutto questo è a tua disposizione solamente se tu credi in Gesù, se tu credi in Gesù come tuo Salvatore, come tuo Signore. Dopo aver considerato i giudizi che Dio pronunciò nei confronti delle nazioni circonvicine a Israele, ora vediamo quanto Dio disse nei confronti di Giuda per aver disprezzato la sua legge. Come ho detto, ora Amos si rivolge alla nazione di Israele manifestando un capovolgimento del metodo che gli altri profeti usarono più tardi. Infatti, essi avrebbero sempre menzionato per primo il giudizio di Dio contro Israele e poi il giudizio delle altre nazioni che li circondavano, mentre invece Amos prese prima in considerazione le nazioni e poi successivamente Israele, affermando che contro di lui il giudizio di Dio sarebbe stato maggiore. La ragione è abbastanza ovvia. Il privilegio crea sempre responsabilità. Più luce hai, più sei responsabile verso Dio. E io credo che tu ed io siamo più responsabili verso Dio di gente a cui è proibita la Bibbia o che non sente per niente la parola di Dio. Noi spesso amiamo giudicare le altre nazioni intorno a noi, ma ti sei mai fermato a pensare alla tremenda responsabilità che tu, che io, abbiamo a causa del privilegio dell'avere la parola di Dio? Ci vantiamo del fatto di essere dei cristiani che hanno la Bibbia, che conoscono la volontà di Dio, ma è sufficiente tutto questo? Non dice la Bibbia che la conoscenza gonfia, ma che la carità edifica? Non dice la parola di Dio che l'ubbidienza vale più del sacrificio? Non è forse più importante la nostra personale obbedienza alla parola di Dio e successivamente compiere le buone opere che Dio ha precedentemente preparate affinché noi le pratichiamo, per mostrare davvero la fede, la vera fede che abbiamo in Lui? Sì, amici, queste sono le cose indispensabili da compiere, e pertanto la nostra responsabilità è grande se sappiamo questo, ma non lo facciamo. Quindi, se ora tu sai che per essere perdonato dai tuoi peccati devi pentirti e credere in Gesù, ma lo trascuri, non lo fai, un giorno il Signore ti riterrà più responsabile di altri che non lo sapevano. Quindi riflettici sopra, riflettici prima di rimandare ancora. Bene, io ti lascio proprio con questa esortazione, con questo pensiero sul cuore. Ti ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.